Bene, allora a questo punto diciamo qualcosa di più sull'attività di interazione e di ascolto che abbiamo avuto con i soggetti locali, dopo aver detto che appunto non si è trattato di un'interazione libera ma di un'interazione altamente strutturata. Cerchiamo di vedere che cosa operativamente abbiamo fatto con loro. Naturalmente non è possibile qui rianimare i gesti, le posture, le mosse, i suoni, le voci, i corpi in azione che c'erano in quei momenti. Però quello che tengo a dire è che quello che noi abbiamo fatto sono state anche delle rappresentazioni, in senso teatrale, naturalmente. Perché questi momenti hanno una struttura molto forte. Cosa facevamo? Adesso qui ci sono le foto, ma dalle foto non si capisce granché. Tipicamente quello che accadeva era questo, che noi appendevamo questa tavola, esattamente questa qua, a un muro, le vedete là, sono là dietro, appendevamo queste tavole al muro, introducevamo il discorso, fissavamo delle regole molto molto precise per quanto riguarda la presa di parola. Ciascuno poteva parlare un certo numero di minuti, poi le persone tendenzialmente non rispettano queste regole, però diciamo l'idea originaria era ognuno poteva parlare, non mi ricordo, 5 minuti, 7 minuti.
Quale strumento di costruzione ti ricordo?
Allora, tipicamente...
No, lei non partecipava mai.
Per fortuna non partecipava.
No, però è stata anche una sua scelta e sì, questo sì. ci ha agevolato.
Nei rapporti. Normalmente al quinto minuto, quando tu devi parlare a 7 minuti, al quinto minuto si dice sei al quinto minuto. Al settimo minuto ci dice hai esaurito il tuo tempo, e se va avanti ancora un po', dopo un po' gli si dice basta. Però questo è importante perché da una parte regola la presa di parola. La presa di parola in un momento di discussione collettiva è basilare, no? Oggi per esempio abbiamo delle regole di presa di parola diverse dalle volte scorse. Tendenzialmente le volte scorse parlavo solo io. Oggi parliamo in modo più... ma va bene, nel senso che è una regola anche implicita che ci siamo dati. L'altro aspetto fondamentale è che se tu sei in un contesto collettivo tutti vogliono parlare, tutti ritengono di avere il diritto di parlare. Se uno parla 45 minuti su 2 ore, tu fissi un tempo ben preciso, dici iniziamo alle 18:30 e finiamo alle 20:15, dico per dire. È chiaro che in questo modo se uno parla 45 minuti inibisce agli altri di parlare, quindi tu non devi fondamentalmente permetterlo se vuoi che ascoltare un numero rilevante di soggetti. Queste persone non potevano in teoria dire quello che volevano, cioè noi gli abbiamo detto prima, mandandogli della documentazione eccetera eccetera, vi chiediamo di dire le tre cose che vi abbiamo chiesto: che verde vorreste all'interno dei fiscali, quali sono i servizi fondamentali di tipo pubblico che secondo voi intorno mancano e vorreste che fossero lì localizzati, cosa vi sembra importante fare per rendere questo scalo più permeabile rispetto ai bordi, cioè rispetto a quello che gli sta intorno, alla città che gli sta intorno. E quindi erano chiamati ad esprimersi secondo una modalità tecnica abbastanza semplice, cioè andavano fisicamente sulla mappa e prendevano dei post-it, li posavano sulla mappa e ci scrivevano sopra un appunto se volevano, e intanto parlavano. Noi gli abbiamo sempre chiesto anche di lasciare questo segno, perché quando tu, questi momenti erano registrati, naturalmente, credo di sì, erano registrati, anche video, forse abbiamo fatto anche video, non mi ricordo più se abbiamo fatto o no. No, erano fotografati. Comunque c'era una componente di registrazione plurima delle cose che succedevano. Però poi per noi era molto importante poter vedere il segno sulla mappa. E naturalmente
sono poi le mappe così.
Adesso faccio vedere che cosa veniva fuori, naturalmente, no? Però quello che è importante dire è che ovviamente il rapporto con una mappa di questa natura, che richiedeva una sua spiegazione, era un rapporto molto diverso a seconda delle persone che andavano lì. Alcuni non coglievano bene la mappa, alcuni non si orientavano. Molte persone, se vedono una mappa di questa natura e non sono architetti, urbanisti o persone abituate, semplicemente non si orientano, non sanno dove sono. Perché tenete conto che abbiamo, in alcuni casi abbiamo cercato di fare questi incontri vicino allo scalo, in posti pubblici vicino allo scalo. In qualche caso abbiamo fatti al Politecnico, ma normalmente cercavamo di farli vicino allo scalo. Per lo scalo Farini, per esempio, abbiamo scelto proprio di farli qui. Questo è un parco e qui c'è una sede di un centro sociale per anziani e non solo, e quindi l'abbiamo fatto qui, proprio vicinissimo allo scalo, no? Allora, la strutturazione di questi momenti di interazione era molto curata, ed era curata preventivamente da noi sulla base di metodologie esistenti. Prima qualcuno, con chi è che parlavo di questo tema? Con lei. Mi ha fatto una domanda che mi ha molto sollecitato e mi ha detto: ma voi tutti questi aspetti metodologici, ma li discutete un po' tra di voi o no? E la mia risposta è stata no, assolutamente no. Questo è molto interessante perché sostanzialmente quando abbiamo impostato questo lavoro, tutta questa dimensione di come farlo è stata implicita fra di noi, un po' per l'esperienza che noi avevamo.
È anche un po' incrementale,
cioè decisa sulla base delle mosse successive. Non è che noi avevamo un metodo preciso, avevamo alcuni vincoli di tempo, sapevamo che dovevamo fare tutto questo in X settimane o X mesi, il che voleva dire gli incontri con i consigli di zona. Oh, è noioso, che tu devi prendere, andare in consiglio di zona, parlare col presidente che ti fa aspettare 2 ore, bla bla bla, poi tornare a casa al Politecnico, insomma sistemare, scrivere. E non è che noi facciamo solo quello, ognuno di noi mentre fa il suo lavoro ne fa altri 23 naturalmente, quindi dovevamo organizzarci il tempo in maniera molto accurata. Solo le due ragazze più giovani erano quasi, fra virgolette, diciamo a tempo pieno comunque su questo, noi altri no naturalmente, quindi dovevamo organizzare molto bene il tempo, poi dovevamo sentire le associazioni, mandargli gli inviti, le lettere, ecco, tutto questo è un lavoro dietro le quinte che però è molto importante, no? Scrivere la lettera all'associazione, bisogna scriverla bene,
seguirli al telefono a casa,
sentirli al telefono, chiamarli, interloquire direttamente con loro e organizzare molto bene i momenti poi di interazione diretta. Tutto questo ha un implicito metodologico, non è che non ha un implicito metodologico, ma non è mai stato terreno di discussione. Come si è deciso? È stato un gruppo di lavoro, tendenzialmente in un gruppo di lavoro ci si scambia un po' di idee e poi il coordinatore del gruppo di lavoro decide, quindi ho deciso io. In poche parole. Però, diciamo, non mi sembra che sia stato un terreno particolare di discussione quello della metodologia. Ivi compresa l'organizzazione di questi momenti, che ha una sua letteratura metodologica, come si fa, perché usare i post-it in questo modo, che senso ha usare il post-it perché lascia il segno, come poi quando hai il post-it riutilizzarlo attraverso un meccanismo, diciamo, di, come si potrebbe dire, di appunto sulla tavola, perché il tizio ti mette il post-it e ti scrive, non so, faccio un esempio qua. Ti ricordi che quello ci aveva detto che c'era il parcheggio sotterraneo, no?
A Lancetta,
di sotto c'è un enorme parcheggio sotterraneo inutilizzato che noi non sapevamo che esistesse, che è un parcheggio largamente inutilizzato di proprietà delle ferrovie. Questo signore ha messo il post-it e ha scritto parcheggio sotterraneo. Questa è un'informazione molto molto importante naturalmente da un punto di vista progettuale, perché vuol dire che c'è già un parcheggio esistente che puoi riutilizzare, bla bla bla. Dopo noi dovevamo trascrivere questa informazione in un modo che vi mostrerò fra poco, che la riportava su un'unica mappa, cioè tutti questi post-it dovevano essere complanarmente messi su un'unica mappa. E questa operazione è un'operazione di trascrizione abbastanza complessa, sia perché le persone ci dicevano cose contraddittorie, ovviamente, sia perché ci dicevano cose che fra virgolette non avrebbero dovuto dirci, cioè che riguardavano aspetti o temi che non è... Ecco, questi sono gli output, vedete? Noi alla fine della riunione avevamo per le mani questa cosa qua. Avevamo per le mani dei segni, dei post-it, delle tracce, e da questo dovevamo trasferire, traslare, tradurre in un'ulteriore mappa tecnica questo. Ok? Qui dentro adesso non si vedono, ma c'è scritto di tutto. C'è scritto proprio di tutto. Alcune erano informazioni, per esempio qui c'è il parcheggio, alcune erano criticità, per esempio qui c'è il Palazzo delle Poste che è uno schifo perché è tutto abbandonato, alcune erano opportunità, qui c'è Villa Simonetta che potrebbe diventare uno straordinario parco, sistema di parco urbano perché ha un suo parco bellissimo dietro, alcune di queste erano, diciamo, segnalazioni di problemi, come fai a passare sopra la ferrovia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto noi strutturassimo l'interazione dicendogli parlateci di 1, 2, 3, il tipo di informazioni che viene fuori poi da questa cosa è estremamente articolato e anche un po' caotico, in qualche caso contraddittorio. Allora, quello che è importante è, da un lato, comprendere che questa interazione strutturata ovviamente vincola, perché costituisce un frame, un quadro di riferimento entro il quale alcune cose le puoi fare e altre no. Sia perché banalmente ti si chiede di fare certe cose e per quanto le persone siano poi, insomma, ogni tanto non rispettino le regole, diciamo, però un po' sì, perché arriva il tizio del Politecnico, la tizia del Politecnico, allora tu li ascolti, gli dai un po' retta, quindi non è che nessuno è venuto e ha strappato la mappa, per esempio, dicendo questa mappa non mi interessa niente, andatevene via. Avrebbe potuto accadere, qualche volta ci siamo andati vicino.
A Bovisa.
Ah, sì, perché noi poi abbiamo fatto un lavoro analogo a questo sulle aree di Bovisa che è stato enormemente conflittuale. Ma proprio
e anche la metodologia è cambiata, però sì, magari vabbè. È un'altra volta.
Comunque, questo esito è stato l'esito di un'interazione strutturata, ma fino a un certo punto, perché poi appunto sono venuti fuori tutta una serie di suggerimenti, suggestioni, aspetti che sono stati segnati in questo modo e che noi abbiamo poi dovuto provare a ricostruire dentro una mappatura, fra virgolette, più tecnica, fra virgolette, naturalmente. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo trascritto una mappa in un'altra mappa, che è questo che abbiamo fatto. Abbiamo preso una mappa, perché questa è una mappa. Allora, questa è una mappa su una mappa, che è fatta da tutti i post-it, i giallini, i segni, eccetera, eccetera, e l'abbiamo trascritta in tante altre mappe, in realtà. Per Farini, questa. Quella cosa lì che vedete è diventata questa cosa qui. Questa non è una mappa tecnica, naturalmente, non è una mappa urbanistica tecnica. Questo è un tentativo di una minuta, attraverso dei segni grafici e delle parole, dell'esito dei nostri incontri. Fortemente selettivo ancora una volta, per cui banalmente alcune cose le abbiamo messe, altre no, e comunque le abbiamo messe con rilievo diverso, e che ha cercato di ricostruire, vedete, sia con dei segni, luoghi da valorizzare sono questi qui, per esempio, materiali da qualificare, cioè sì, sì, sono questi qui, edifici e funzioni da valorizzare ulteriormente sono questi qui, sia con dei segni che riguardavano possibilità di tracciato, sia con dei segni che riguardavano possibilità di connessione fra sistemi del verde, sia anche con una serie di parole che indicavano quello che c'era stato suggerito e sollecitato. Per esempio, localizzare funzioni di servizio per la città e per i quartieri. C'è un elenco di funzioni che ci sono state suggerite per quanto riguarda lo scalo Farini. Oppure valorizzare l'intera stazione come nuovo spazio pubblico. Oppure utilizzare funzioni e servizi per la città in altro modo. Oppure eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa mappa è stata un tentativo di trascrizione, traduzione e di tradimento, naturalmente, di quello che abbiamo ascoltato e di quello che abbiamo messo a fuoco negli incontri. Noi gliele abbiamo anche rimandate indietro le mappe?
Sì.
Sì, quindi c'è stato un avanti e indietro con loro, nel senso che questa rappresentazione e una serie di altre rappresentazioni più sintetiche di questa natura, che alludevano ad alcuni dei problemi principali e prioritari che ci sono stati sollevati, le abbiamo rirestituite ai nostri interlocutori, chiedendogli: vi va bene? Siamo riusciti in qualche modo a capire che cosa ci avete detto? E qualcuno ci ha dato dei feedback, no, Laura? Ci hanno detto alcune cose, ve le siete dimenticate. Quindi quella che vedete è l'esito di un avanti e indietro con gli interlocutori, che le ha riaggiustate. Questi sono degli ulteriori tentativi, ancora più, diciamo, ideogrammatici, più semplici in un certo senso, di cogliere una questione. Questo, per esempio, è un tema fondamentale. Tu hai un'area molto grande nella quale devi collocare una trasformazione che avrà degli edifici nuovi e uno spazio verde. Dove la trasformazione e dove il verde? Qui il suggerimento che era venuto, che non si realizzerà,
è esattamente l'opposto.
Succederà esattamente l'opposto, però era: metti il verde al bordo. Oddio, non tocco il televisore, chissà cosa succede.
metti il verde al bordo e localizza invece i nuovi insediamenti nella parte più centrale. Perché questo? Per permettere una maggiore permeabilità dell'area rispetto ai quartieri circostanti. Chi abita qui, come me, o chi abita qui, se gli costruiscono 20 palazzi davanti non è tanto felice. Preferisce che siano un po' più al centro e di avere un sistema del verde continuo più prossimo ai quartieri esistenti. Quindi non sorprende, diciamo, questa cosa. La verità è che molto probabilmente ciò non succederà, però diciamo l'indicazione che era venuta dagli incontri con questi attori locali era di questo tipo, di questa natura. L'altro aspetto era, ma molti ci hanno detto, vabbè, ma voi ci chiedete di parlare degli scali, ma gli scali stanno dentro un territorio più ampio, stanno dentro sistemi più grandi, e allora a noi non basta solo che lo scalo abbia queste e queste caratteristiche, ma noi vogliamo che lo scalo diventi un parte di un grande sistema del verde che è legato ad altri parchi che gli stanno intorno, in particolare la goccia di Bovisa e poi il parco eccetera eccetera eccetera. Quindi con questo tipo di rappresentazioni, ve ne faccio vedere delle altre di questa natura, abbiamo cercato di descrivere, di rappresentare alcuni aspetti. Qui per esempio la connessione tra il quartiere Giambellino e lo scalo ferroviario di San Cristoforo. Qui il rapporto fra il sistema dei parchi e lo scalo di Porta Romana, eccetera, eccetera, eccetera.
Posso chiedere una cosa? Prego. Rispetto alla questione di Veloce, per capire se mi intendo. Cioè, anche a vedere, come dire, il movimento della mappatura, mi pare aver capito che si muove, diciamo, dall'ampiezza verso una riduzione, cioè, se non c'è poi una scrematura, no? Cioè, una riduzione di complessità, se non c'è questo poi, diciamo, il tentativo.
Sì, allora, quando noi abbiamo fatto questo, noi siamo partiti da qua, poi i segni, i post-it eccetera hanno rappresentato un ulteriore layer che si è depositato su questa mappa. Per passare da quello a questo, sicuramente noi abbiamo asciugato, abbiamo dovuto sintetizzare delle informazioni, selezionarne alcune. E attenzione, le abbiamo orientate rispetto al nostro mandato, cioè non abbiamo evitato di dire anche alcune cose, poi dopo parlerò dell'output finale. Nella relazione scritta abbiamo anche detto all'assessore, guarda cara Ada Lucia, che qua molta gente ci dice che non vuole neanche una casa, per esempio, no? Però in queste mappature abbiamo orientato l'attenzione prevalentemente ai tre temi: verde, bordi e servizi pubblici.
Se posso dire anche una cosa, noi su questi tre temi, così come anche sui temi fuori dalla discussione, però in particolare su questi tre temi, avevamo e abbiamo anche delle opinioni, e quindi quelle che sono emerse nella discussione, in alcuni casi eravamo d'accordo, in altri no. Però abbiamo avuto abbastanza l'onestà di rappresentarle tutte, nel senso che ci sono alcune scelte, per esempio sull'Ambrate, sulla necessità che veniva da più parti richiesta di una nuova strada che attraversasse e che mettesse in connessione appunto la parte di Città Studi con la parte del quartiere di Rubatini eccetera, su cui noi abbiamo forti perplessità realizzative, no? Quella ciclopedonale che è fattibile, quella sotto invece quella carrabile che sarebbe, insomma, è molto difficile ipotizzarlo così come è. Quindi non è che non li abbiamo rappresentate, cioè li abbiamo restituite dicendo che sono emerse alcune esigenze, così come abbiamo tentato di restituire anche alcune esigenze un po' contraddittorie tra di loro, perché è chiaro che, come diceva Gabriele, non tutti erano d'accordo sulle stesse richieste, quindi abbiamo tentato di rappresentarle dicendo ci sono sia l'uno che l'altro, quindi non è che abbiamo preso una posizione a prescindere, no? Abbiamo
questo, scusami, finito.
Sì, no, era semplicemente per...
Questo è molto importante, perché quello che noi abbiamo fatto non è stato un progetto per le aree, questo è chiaro, noi non abbiamo progettato le aree, noi abbiamo restituito alla pubblica amministrazione una serie di elementi che un'ulteriore mappatura potrebbe trasformare in linee guida per i progetti, selezionando ancora di più. A questo stadio abbiamo già selezionato molto, perché abbiamo preso delle informazioni e le abbiamo trascritte. Il linguaggio dei post-it e dei segni è diventato un linguaggio anch'esso non particolarmente tecnico, però un po' più tecnico, che ha identificato dei tracciati, dei percorsi, dei luoghi, ma ha anche nominato delle cose che erano solo delle parole, no? Delle parole che segnalavano delle esigenze, delle questioni o dei temi. Il passaggio successivo che non abbiamo fatto, ma che potenzialmente potrebbe essere fatto, avrebbe potuto essere fatto, barra potrebbe essere fatto, potrà essere fatto, è che queste possono diventare delle linee guida per la progettazione. Ovviamente in modo più selettivo, ancora, perché le contraddizioni a questo punto non le puoi più mettere. Se uno ti dice interra tutta la ferrovia, tu devi decidere se proponi di interrarla o no. Se non proponi di interrarla, quella cosa lì la tiri via. Non so se mi sono spiegato. Quindi, noi abbiamo consegnato delle mappe che alludevano a una possibilità di costruzione di un'ulteriore mappatura, le linee guida. E l'abbiamo anche proposto, l'abbiamo detto, secondo noi una traslazione ulteriore di natura tecnica può portare a delle linee guida che possono servire all'amministrazione comunale per definire i paletti della trasformazione delle aree. Adesso comunque ci arrivo a questo punto, che è cosa ce ne siamo fatti e che cosa è diventato tutto questo. Mi soffermo ancora solo un secondo su questo tipo di mappa. Questo tipo di mappa è una mappa che è fatta a mano in realtà, inizialmente. Cioè è una mappa nella quale questi segni fondamentali sono segnati a mano e poi viene trascritta su... Che programma è un GIS questa roba qua?
No.
InDesign?
Illustrator.
Sì, quindi ha un programma di grafica quasi, che usa una base e che poi ci disegna sopra, anche a mano, fra virgolette, no? E poi a mano nel senso che queste e anche queste sono fatti al computer, ma sono disegni manuali. Ok. Allora, abbiamo quindi costruito un'ulteriore mappatura per ciascuno scalo. Naturalmente è importante osservare che l'output, l'esito finale del nostro lavoro, non è stato solo queste 6 mappe, 5, 6, perché poi, adesso non voglio farvi perdere tempo, ma insomma alcuni scali li abbiamo anche presi insieme, perché avevano una connessione molto più forte fra di loro. Per esempio, se voi conoscete un po' Milano, lo scalo di Porta Genova e lo scalo di San Cristoforo sono fra di loro collegati, e quindi lì abbiamo cercato di guardarli insieme, nelle loro connessioni, che è questo. San Cristoforo e Porta Genova, abbiamo cercato di guardarli nelle loro connessioni, vedete? Nelle loro cuciture possibili e connessioni e così via, no? Quindi costruite queste mappe, non abbiamo però fatto solo questo, non abbiamo chiuso qui, perché l'esito finale del lavoro è stato tutta una serie di ulteriori operazioni. La prima operazione, che è fondamentale perché è quella per cui ci pagano, è il rapporto finale di ricerca, che è questo. Questa cosa...
Bella in A3,
allora, intanto più bella, più bella in A3, rilegata, però è l'output finale del lavoro. Consegnato questo abbiamo fatturato, quindi per noi era abbastanza importante, diciamo, come capite. Scherzo ma non scherzo, perché poi queste cose sono fondamentali, perché devi pagare i ragazzi, quindi fare le cose per tempo significa anche poter fatturare in tempo e pagare l'assegno di ricerca, eh. Quindi c'è questa dimensione fondamentale. Io tengo sempre molto.
Ma c'è stato un controllo del vostro lavoro da parte?
Sì, ecco, questa è una domanda importante. Sì, da parte del comune.
Del comune?
Sì, abbiamo avuto più passaggi con l'assessore durante tutto il periodo.
Adesso il controllo politico, sì. Ma anche con gli uffici.
No, entrambi, sì, è una cosa importante. Allora, noi abbiamo avuto alcuni passaggi politici. Politici, perché è proprio politica quella. Cioè, in certi momenti del percorso, che ripeto è durato poco meno di 7-8 mesi, che è molto poco per un lavoro così, è molto poco, abbiamo avuto dei momenti con l'assessore, che voleva sapere come andavano le cose, che chiedeva come andavano gli incontri, che ci dava delle indicazioni, che ci diceva state attenti a questo, non fate quello, state a quello, insomma, noi ogni tanto eseguivamo, ogni tanto no, diciamo. Però c'è stata un'interazione molto forte con lei. E poi con gli uffici hanno anche seguito il percorso, cioè la parte degli uffici tecnici ci ha accompagnato nel percorso, erano sempre presenti, hanno interagito anche loro in tutti questi momenti, sì. Quindi c'è stato un continuo avanti e indietro.
Se vogliamo proprio dirla, all'inizio, come immagino sia intuibile, gli uffici erano anche un po' diffidenti,
certo.
Cioè della nostra presenza, dato che questo accordo, come abbiamo detto prima, è anche l'esito di anni in cui gli uffici si sono visti con gli uffici delle ferrovie, eccetera, eccetera, per cui loro avevano maturato anche già delle convinzioni, temevano che arrivando noi venissero messe in crisi anche certe loro decisioni, e quindi all'inizio erano forse un po' diffidenti, ma poi invece
sì, è vero,
cosa,
è vero. Questo è abbastanza interessante perché dimostra un punto che è molto importante, che quando noi diciamo il Comune di Milano non abbiamo in mente un attore unitario. Il Comune di Milano è l'assessore o il sindaco che rappresentano un'opzione politica, è il funzionario, è il dirigente, ognuno di loro ha i suoi obiettivi di processo, come si dice in letteratura, cioè vuole portare a casa qualche risultato, non è mica detto che siano gli stessi. L'obiettivo di processo dell'assessore era molto chiaro: mi serve fare questo per A, ridurre i conflitti potenziali rispetto all'accordo di programma, cioè quando poi si firma l'accordo di programma non c'ho tutte le associazioni contro, ed è secondo me abbastanza riuscito.
Qui, sì.
Qui a Bovisa assolutamente no, ma qui sì. Cioè questo obiettivo politico l'ha portato a casa l'assessore, era un po' anche nostro in un certo senso, quindi anche noi un po' l'abbiamo portato a casa. Secondo obiettivo era di usare questo anche nell'interazione con le ferrovie, cioè di dire: guarda cara ferrovia, che comunque ci sono anche tutta una serie di attori locali intorno che sono al tavolo e che chiedono a te certe cose, no? E quindi addirittura, lo dirò, ci torno dopo poi come è stato usato. L'obiettivo degli uffici, inizialmente ha perfettamente ragione Laura, cioè gli uffici non ne volevano sapere di questa cosa, perché loro stavano chiudendo, capite, loro stavano chiudendo l'accordo, erano impazziti a cercare di chiudere l'accordo con le ferrovie, adesso arrivavano questi qua del Politecnico che andavano pure a sentire queste associazioni scalcagnate e chissà cosa dicevano questi qua. Poi arrivava Florinda con delle idee pazze e
infatti non è stata invitata.
Poteva succedere di tutto, no? Ma questo è molto interessante perché in realtà nel corso del tempo è un po' cambiato, tant'è vero che adesso questa cosa qua è portata dappertutto, ma non perché siamo stati bravi, noi siamo abbastanza bravi, ma non perché siamo stati bravi noi, perché
il Comune di Milano nella commissione urbanistica in cui ha presentato e ha discusso in comune, gli uffici hanno portato queste slide che sono appunto il PowerPoint, e dopo le prime due pagine di processi più generali poi alla fine scopriamo
ci siamo noi,
le nostre tavole, cioè
ci siamo noi,
tutte le tavole che abbiamo fatto nel lavoro,
Quindi c'è una dimensione, come dire, di assunzione anche da parte della parte tecnica del comune di questo lavoro.
Sembra un ottimo esempio un limite di pigrizia, cioè quando tu hai fatto un lavoro poi vabbè insomma
sì, voleva dire rimettere magari mano delle tavole
con le bibliografie, per noi se li metti a fare da capo una bibliografia su cartesio. No, giuri che quella che c'è
ma è così, non c'è dubbio su questo, sicuramente. Con in più soprattutto il fatto che appunto l'accordo di programma non era una azione della pubblica amministrazione, ma l'esito di una contrattazione. Quindi se tu gli smuovi un elemento su cui hai già trovato un accordo, capisci che diventa complicato, no? Però in realtà alla fine questo lavoro ha avuto questo esito, che è un esito, diciamo, materiale. Questo, ripeto, come ha detto Laura, è la versione un po' così, ma in realtà dovete immaginarla in A3, tutta ben rilegata, eccetera, eccetera, e adesso ve lo faccio girare. Questa è la narrazione dell'intero processo, di tutto quello che abbiamo provato a raccontare oggi, dove molte delle cose che non stanno nelle tavole stanno nel testo. Questo è abbastanza interessante, cioè molte delle cose che per varie ragioni non stavano nella tavola finale stanno qua, anche quelle che in qualche modo erano più contraddittorie. Abbiamo cercato di essere il più possibile fair, onesti, però al tempo stesso le tavole hanno come dire, più direttamente provato a rilavorare, mentre nel testo abbiamo avuto più agio anche per dire i punti di vista differenti, anche perché per ragioni banali, se due ti dicono questo lo usi o questo non lo usi, è difficile in una unica tavola far vedere che sia lo usi che non lo usi, mentre nel testo è un po' più semplice. Cioè c'è il fatto che tecnicamente puoi, naturalmente, però è più complicato. No.
Beh, ci sono anche tutti i verbali di tutti gli incontri, presso gli uffici e i consigli di zona, con le voci dei singoli, quindi sono state registrate non soltanto come dire, una sintesi sulla tavola, sulla relazione, ma anche tutti i materiali degli incontri, e quindi sintetizzati, verbali. Lì ciascuno si riconosceva, infatti quando li abbiamo ritrasmesse per la prima verifica, qualcuno ha detto sì, però io ho aggiunto un aggettivo, e quindi mettete l'aggettivo, molto importante.
Niente è più plastico della lingua.
Certamente, ma questo è un punto molto importante.
Niente è più plastico, certo, della lingua, certo, certo. Non c'è strumento più potente al mondo della lingua.
È così, è così. E in un certo senso la trascrizione, la traslazione nel linguaggio della mappa, nel linguaggio grafico del parlato, è necessariamente una riduzione potente. Per quanto tu possa essere abile nel far vedere con molti segni le cose, la plasticità appunto della lingua è inarrivabile attraverso uno strumento di questa natura, che è necessariamente selettivo, proprio per la sua natura materiale, no? Al di là di ogni altra considerazione. Quindi questo è stato l'output finale. Ovviamente, a sua volta, questo output finale è stato preso in una pluralità di altre pratiche. La prima è fondamentale. L'assessore l'ha guardato, intanto l'abbiamo presentato. No, naturalmente l'abbiamo presentato, abbiamo fatto una presentazione pubblica al Politecnico, a questo punto con l'assessore, c'era tantissima gente, e abbiamo restituito il lavoro fatto attraverso una presentazione analoga a questa qua, diversa, perché poi si fanno 25 versioni delle presentazioni, potete immaginare, perché a seconda di dove la fai devi tararla in modo differente, eccetera, c'è tutto un lavoro.
Direi meno metodologica e più...
Meno metodologica e più sostantiva. Poi l'assessore ci ha detto quel lavoro, proprio quel lavoro lì, diventa un allegato dell'accordo di programma, cioè viene preso dentro una pratica istituzionale, perché in fondo poteva prenderlo e dire beh, bel lavoro, lo presentiamo così, fra virgolette, facciamo bella figura con i cittadini che abbiamo sentito, facciamo vedere che il comune fa l'ascolto, eccetera eccetera, e poi chi si è visto si è visto. L'assessore in un certo senso è stato onesto e coraggioso, onesta e coraggiosa, ha detto no, questo è un allegato dell'accordo di programma, quindi vincola, non vincola a fare quello che c'è scritto qua, perché questo non è un progetto, ma vincola a tenere conto delle cose che noi abbiamo provato a dire. E effettivamente noi abbiamo, io mi ricordo una cosa interessante,
infatti l'accordo di programma non è passato in
esatto,
consiglio,
ma non per colpa nostra, adesso arrivo anche a quello. È stato molto interessante, perché qua io ho capito che era vera questa cosa. Tu non te l'ho raccontata, lo sai che sono dovuto andare a firmare pagina per pagina? Perché quando questo diventa un atto istituzionale, un atto formale, che viene allegato ad un accordo di programma che ha un valore legale, diciamo, allora io sono dovuto andare in un tal ufficio del comune, non ero mai stato, una specie di ufficio protocollo, e ho dovuto firmare tutte le pagine, una per una, per dire è vero, la firma fa fede, no? Questo è effettivamente l'originale del lavoro fatto dal Politecnico che ha allegato l'accordo di programma. L'ha certificato, no?
Finisce in un archivio pubblico.
Certo, no? Sì, poi l'accordo di programma non è stato approvato, per cui in questo momento è carta straccia. però a un certo bel momento noi siamo stati dentro un processo che era un processo politico-istituzionale amministrativo, no? Siamo rientrati dentro. E ecco, cosa è successo poi? Cioè come questa redazione, comunicazione del prodotto è stata presa dentro quella che potremmo chiamare la deriva delle pratiche, perché poi le pratiche scivolano l'una nell'altra, no? Si traslano l'una nell'altra, quindi questa particolare, a sua volta quello che abbiamo raccontato oggi, è un insieme di tante pratiche, no? Ognuna di esse con i suoi resti, con i suoi prodotti, con i suoi output, chiamateli come volete. E tutto questo ha poi entrato in una deriva che ha consegnato parti di tutto questo in altre pratiche. Innanzitutto quella politico-amministrativa, Tant'è vero che appunto il nostro lavoro è stato parte della discussione politica sulla vicenda degli scali. È interessante anche osservare che la vicenda degli scali ha avuto poi un esito abbastanza sorprendente e piuttosto negativo, nel senso che a pochissimi giorni dalla fine della consiliatura del sindaco Pisapia, dopo che era stato approvato l'accordo di programma sia dalla giunta regionale, sia dalla giunta comunale di Milano, sia dal consiglio di amministrazione delle ferrovie, è arrivato alla ratifica finale nel consiglio comunale, perché la procedura, e qui è molto importante, perché poi queste cose che sono l'esito di un'attività tecnica stanno dentro procedure amministrative molto complesse. La procedura dell'accordo di programma prevede che dopo l'approvazione della giunta deve avere anche un'approvazione del consiglio comunale. Morale della favola, per ragioni molto politiche, di discussione all'interno della maggioranza politica di Pisapia, e in particolare di alcuni gruppi, diciamo, di sinistra che appoggiavano Pisapia, ma non solo di sinistra, anche i radicali, anche Biscardini, insomma, adesso non è tanto importante, però una parte della maggioranza che sosteneva Pisapia ha deciso di proporre la bocciatura dell'accordo di programma.
Non c'era più la decisione, però.
Sì, adesso è complessa la faccenda.
Sì, però,
diciamo, è importante comprendere che è entrato in un gioco diverso, che è stato un gioco di pura tattica politica. Quel giorno, ma peraltro Pisapia non era più nel consiglio comunale, e la delibera è andata sotto, e quindi non è stato approvato. Quindi l'accordo di programma semplicemente non è andato a compimento, come si dice. Questo ha creato immense polemiche di natura politica e ha portato al fatto che oggi stiamo di nuovo al via, non proprio al via, ma insomma, cioè tutto questo tema è di nuovo all'attenzione dell'amministrazione comunale. E in tutto questo periodo, comunque, posso dire sinceramente che il nostro lavoro è stato un po' per tutti un punto di riferimento. Cioè, è una delle poche cose su cui si è detto, prendiamo le mosse, partiamo dal lavoro di ascolto fatto dal Politecnico di Milano. Magari anche per criticarlo, ma prevalentemente per dire, è una buona base di partenza. Oggi, in questi giorni, si sta attivando un lavoro promosso da Sistemi Urbani, che è la società delle ferrovie proprietaria delle aree, che ha incaricato 5 archistar, fra cui i nostri colleghi Stefano Boeri e Cino Zucchi, ma anche altri 3, di fare delle vision sugli scali. Vision.
No, questo ci arrivo, grazie.
anche vision, anche è molto vision tecnico.
Non
è
una visione, ma
Vision. Beh, le archistar non possono che avere delle vision, cioè,
esatto,
sarebbero delle stelle originarie, esatto. No, che hanno delle visioni, ma questa è un'altra cosa. Archistar
è tutto così. Cosa è interessante è che comunque il nostro lavoro è stato assunto come uno dei materiali che è andato, come si dice, nel brief che viene dato
vi rendete conto, no? Cioè adesso
mi raccomando,
la marginalizzazione progressiva da un sistema culturale politico, però è anche un mondo che di cui deve essere.
Però adesso noi facciamo delle battute, ma è un mondo,
Moretti, ma come parla?
Ma come parla?
Come parla?
Certo, le parole sono importanti.
Sì.
Per chi non se lo ricorda è Palombella Rossi.
Palombella Rossi, cosa vedi?
Ma però è importante comprendere che questo processo, che è stato un processo condotto con una forte regia in tutto sommato del Comune di Milano, oggi sposta l'asse più verso il ruolo delle ferrovie. Sono le ferrovie che chiedono alle 5 archistar di elaborare le loro vision. E cosa saranno queste vision? Un po' me lo posso immaginare, ma non lo so esattamente. Però
supera sempre l'immaginazione.
Però nel brief dato alle archistar ci siamo noi. Quindi le nostre archistar in qualche modo prendono fra i materiali che lavoreranno
questo
anche questo.
Stagiario planino.
Però su questo c'è stata un'enorme polemica politica proprio in questi giorni. Sì, in realtà adesso il comune, sono successe varie cose nel frattempo, nel senso che il consiglio comunale ha approvato una delibera di indirizzo, che è una delibera politica, che dà un mandato all'amministrazione a riscrivere l'accordo di programma. In questa delibera si cita il nostro lavoro, ma anche tante altre cose, definendo quelli che sono un po' le caratteristiche, diciamo, del nuovo accordo di programma che dovrebbe essere firmato. Contemporaneamente le ferrovie fanno un'operazione del tutto differente, cioè chiamano queste grandi archistar per in qualche modo delineare degli scenari di trasformazione delle aree che servono molto anche alla loro operazione di valorizzazione. Spesso il ruolo delle archistar in questi processi determina direttamente il valore economico-finanziario delle aree. Questo è un lavoro che empiricamente non è mai stato fatto, ma bisognerebbe farlo, secondo me, cioè cercare di capire quanto il ruolo dei grandi architetti, delle grandi archistar, influenza la forza finanziaria del processo di valorizzazione delle aree. Insomma, chiami 5 grandi architetti, gli fai fare delle cose che spesso... Ecco, il tipo di lavoro che io mi aspetto dalle archistar non ha niente a che vedere con questo. È un lavoro, diciamo, di immaginazione progettuale. L'output sarà completamente diverso da questo qua, saranno dei rendering favolosi, come forse dicevamo una delle prossime delle scorse volte. Ci sono delle società, in particolare a Hong Kong e in Cina, che fanno solo rendering per gli architetti, cioè il loro compito è semplicemente di realizzare dei rendering. Rendering sono quelle immagini...
I rendering in cui
si vedono sempre delle mongolfiere, una signora con un passeggino, delle donne molto belle, anche un po' discinte perché è abbastanza importante, degli uomini che fanno jogging e il progetto sulle sfondo. No, ma è così.
È tanto vero.
Naturalmente voi vedete un intervento enorme con palazzoni eccetera, che però sembra un grande parco praticamente, verde dappertutto, e quindi io mi aspetto degli stupendi rendering, vi dico la verità. Dopodiché, cosa se ne fa il comune di questi rendering? Boh, lo vedremo, nel senso che poi a un certo punto il comune deve costruire delle linee guida, perché le aree verranno trasformate presumibilmente dalle ferrovie, ma entro dei paletti che dovranno a un certo bel momento, mi auguro, essere definiti dal comune. Allora io sono convinto che una parte di questo lavoro di linea guida potrà ancora nutrirsi del lavoro che abbiamo fatto noi, che naturalmente non è esaustivo, no? Ma che identifica alcune questioni di progettazione delle aree, del rapporto con il contesto, che tipicamente le archistar non fanno perché non gli interessa, perché gli interessa di più il gesto architettonico, no? La cosa bella che ha un valore di questo tipo. Sì.
Scusami, ma in effetti da quanto tempo c'è questo problema di, come dire, dover riqualificare quest'area?
Cioè, tantissimo.
È tipo?
Allora, le aree ferroviarie sono parzialmente dismesse da una ventina d'anni.
Cioè, quindi praticamente su queste aree c'è un conflitto che va avanti da qui.
Non sempre un conflitto, non sempre un conflitto. Questo attiene a un punto che ho sollevato.
Della cosa di programma è del 2005.
Però le aree. Sì, no,
10 anni.
No, ma poi le aree erano già da un po' che erano sottoutilizzate.
No, sulla dismissione sì, però dice lei parlava di conflitto. Il conflitto, diciamo, conflitto. Si è manifestato
questo
nell'avvio
della... Dipende da un discorso che è piuttosto importante, che faccio di passaggio solamente, ma che è importante. Come dicevo forse anche una delle due volte precedenti, siamo in una fase nella città europea nella quale esistono ancora molte più aree disponibili alla trasformazione di quanto non ci siano anche potenziali investitori e progetti. No? Questa è la ragione per la quale molte aree rimangono per tempi incredibilmente lunghi inutilizzate o sottoutilizzate. Pensate anche ad altre aree, diciamo, dismesse, che ancora sono dismesse o che sono state trasformate solo di recente. L'area di Bovisa ha una storia ancora più vecchia di questa, perché la vicenda della roccia dell'area di Bovisa inizia 20 anni fa. Le aree Falca, Sesto San Giovanni, che sono qua a due passi, anche esse hanno una storia ventennale. Sono aree enormi, c'è stata una fase nella quale il mercato urbano sembrava in grado di assorbire tutto, no? Perché c'erano tanti soldi, tanti investimenti, oggi non è più così. E infatti uno dei temi fondamentali è che queste aree difficilmente si trasformeranno tutte insieme, cioè in modo unitario. Quindi anche il tipo di lavoro che va fatto su queste aree deve rapportarsi a una dimensione temporale, che è quella di una trasformazione lenta e progressiva, magari anche di usi temporanei che possano permettere il riutilizzo parziale nel tempo e che siano reversibili, eccetera, eccetera. L'altro aspetto vero è che molti di queste aree costituiranno un paesaggio di rovine dentro le città, che io credo possa anche essere gestito, tra virgolette, che diventa un altro modo di abitare questi spazi, rovine in senso moderno, insomma, no? In cui magari alcune parti saranno riutilizzate, altre rimarranno, perché io penso che sia semplicemente impossibile pensare di trasformarlo unitariamente. Per questo le archistar non servono a niente, perché il tipo di lavoro fatto dalle archistar è un lavoro che ti dice: ho una grande una grande vision, I have a dream, ho una grande visione. E quando tu hai questa visione, la configuri nello spazio, nel tempo, ti con uno, come una visione unitaria. Ma questo non funziona, perché queste aree non si trasformeranno così. Si trasformeranno per pezzi, per parti, nel tempo, un po' sì, un po' no. Quindi il comune si troverà questi stupendi rendering delle nostre archistar e non se ne farà assolutamente niente, secondo me.
Saranno materiale d'archivio.
No, sì, faranno...
Ho un caro amico che lavora nell'archivio di Milano.
Faranno una mostra.
No, infatti ho un caro amico che lavora nell'archivio di Milano, che recentemente ha scoperto tutti i progetti mai realizzati di grandi architetti di anni 20, certo. 30, delle tavole ancora a mano, no? Proprio,
sì.
E tu, questi sono tutti oggetti di patrimonio, diciamo così, certo. Di Milano. Oggetto di città,
no,
possibile, città
però Tommaso è di più, faranno sicuramente una mostra, ma dal punto di vista delle ferrovie sono un potente strumento di valorizzazione, perché le ferrovie potranno dire: ma qui hanno lavorato Stefano Boeri, Cino Zucchi, mio Mao là, il cinese che non mi ricordo come si chiama, e Meccanò, che sono bravissimi peraltro, alcuni di questi progettisti sono i miei colleghi, non ne posso che parlare bene naturalmente, sono bravissimi. E quindi sicuramente per loro è uno strumento importante. Quello che non capisco è perché il Comune di Milano debba considerare questo importante. Vi dico un'ultima cosa che è significativa. Noi abbiamo costruito un percorso non di partecipazione, ma di ascolto. Le ferrovie che hanno organizzato questa specie di, diciamo, di lavoro delle cinque archistar hanno fatto anche loro una cosa che hanno chiamato ascolto. E che è fatta così. Noi ci abbiamo messo 8 mesi a fare questo lavoro, una fatica pazzesca. Loro fanno tutto in 3 giorni. 3. Dove lo fanno? Perché sono naturalmente... Oh, io lo dico con tutto il rispetto, ma sono molto più smart di noi. Perché? Perché lo fanno qui. Loro realizzeranno questa 3 giorni che l'assessore attuale ha chiamato la Leopolda degli scali, davanti a me. Sì. La Leopolda degli scali, sai che la Leopolda è dove Renzi faceva questi momenti di... La Leopolda degli scali. Lo fa. Quindi lo farà qui dentro, è un posto meraviglioso, perché voi dovete immaginare una specie di cattedrale lunghissima, tutta vuota, è un posto fantastico, e lì ci saranno questi tavoli. E in un giorno e mezzo faranno quello che noi abbiamo fatto, provato a fare in 9 mesi, 8 mesi. Quindi gli archistar ascolteranno un po', varie umanità, compresi noi, se ci andremo, io non so se ci andremo.
Chiunque si vuole,
chiunque si può iscrivere, se voi andate sul sito Scali Vision, si chiama.
Così?
Si chiama Scali Vision.
Ma io voglio venire.
Sì,
Scali Vision. Andiamo, Tommaso.
E le archistar gireranno fra i tavoli. No, è così, questo è quello che accade. Però, attenzione, adesso stiamo un po' scherzando. Ma il setting, come vi dicevo prima, la strutturazione è fondamentale, no? In quel caso la strutturazione sarà fatta così, che ci saranno dei facilitatori all'intorno al tavolo, una serie di persone che si siederanno su 5 temi, che sono, hai visto i 5 temi quali sono? Vabbè, dopo lì, sono vari, non sono su singolo scalo ma su temi trasversali. Attorno al tavolo ci saranno delle persone chiamate da ferrovie, avevano chiesto anche a noi di andare, gli abbiamo detto no. Perché gli abbiamo detto noi a quelle condizioni lì, a fare i facilitatori ai tavoli vostri, non ci veniamo. Se verremo, andremo come singoli cittadini. Forse, se gli girerà, il primo giorno ci chiederanno di presentare questo lavoro. Se è così, andremo a presentarlo, perché è una cosa diversa. Allora, intorno al tavolo ci saranno i facilitatori, 10 o 12 persone selezionate dalle ferrovie, tra attori locali, attori non locali, eccetera, eccetera, e le archistar che gireranno fra i tavoli e ascolteranno un po' qui e un po' là e si faranno venire delle idee per la vision. Finito, no, ma lo dico senza ironia, nel senso che...
Non ce n'è bisogno, perché...
No, interessante che Ferrovie dello Stato abbia, come dire, un interesse quasi maggioritario su questa questione, cioè, come dire, certo, nel momento in cui il comune langue, Ferrovie dice, ma io devo farci i soldi.
Però anche il comune, allora, il problema è che l'obiettivo di processo del comune in questo momento sia un'accelerazione. Questo dipende da una scelta che è un tema molto importante, cioè qual è l'agenda del comune, no? L'agenda urbanistica del comune. In questo momento l'agenda urbanistica del comune è: forziamo un po' la mano su questa operazione di scali e per farlo in qualche modo affidiamo una quota di sovranità alle ferrovie. Lasciamo che a tirare le fila siano le ferrovie. Ragione banale, le ferrovie hanno i soldi per pagare le 5 archistar, il comune no. Credo che le 5 archistar abbiano delle risorse importanti per fare questo lavoro, sicuramente più di quelle che abbiamo avuto noi per fare il lavoro dei 9 mesi, no? E il comune non li ha quei soldi, quindi può mettere in campo delle risorse che gli permettono di dire: 5 grandi architetti ci danno delle idee per trasformare le aree. E il comune, un po' stupidamente, ha accettato di svolgere un ruolo gregario. No? Io gliel'ho incontrato l'assessore, gli ho detto: ma guarda che non va bene questa cosa qua, e non è che mi ha ascoltato molto, però diciamo è evidente che in questo momento è un tema difficile, tant'è vero che oggi è uscito un articolo che ho scritto insieme a una mia collega, la preside della scuola di architettura, che prova proprio a dire: ma guardate, lo dice nei modi in cui bisogna dirlo naturalmente, guardate che la trasformazione di queste aree non si fa con un gesto. Il gesto dell'architetto si fa con un lavoro molto paziente, con una regia pubblica, che è un po' il tema che abbiamo cercato di mettere in campo sempre nel corso del nostro percorso, del nostro processo. Quindi, in un certo senso, per tornare al nostro tema, il nostro lavoro è processato dentro altre pratiche, è risignificato dentro altre pratiche, in fondo potrà essere anche più o meno diciamo utilizzato persino dalle nostre archistar, perché poi alcune di queste archistar sono persone in gamba. Stefano Bue, mio collega e amico, è una persona molto intelligente, quindi lui le ha guardate bene i lavori che abbiamo fatto noi, e sono certo che in un certo modo ne terrà conto, però dentro un contesto di senso che è completamente differente, completamente differente.
Ma poi questi architetti interagiscono tra di loro?
No, perché devono produrre delle vision il più possibile sparate, il più possibile estreme. Ecco, arrivo subito. Questa è la differenza. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro in un certo senso. Poi, per carità, voglio essere chiaro, lui è Stefano Boeri, è bravissimo, nessuno di noi saprebbe fare quello che fa lui. Quindi è anche una questione di diverso tipo di lavoro, no? Però noi abbiamo cercato di fare un lavoro molto semplice, molto minuzioso, molto attento al contesto. Se tu invece produci una cosa come una vision fatta quella maniera lì, di tutto questo ragionamento sul contesto, il contorno, i bordi, non ti rimane quasi niente. Fai un gesto, no? Esprimi con un gesto architettonico, un gesto urbanistico, una suggestione, che è un lavoro appunto completamente differente a quello che abbiamo provato a fare noi.
Questo serve naturalmente anche alle ferrovie per posizionarsi sul mercato, perché come si diceva non è che le ferrovie costruiranno queste aree, dovranno vendere, quindi devono trovare degli investitori, magari anche stranieri, che siano interessati ai grandi gesti o comunque che siano attratti in primo luogo dai grandi architetti.
Professore,
volevo fare una riflessione assieme ai nostri amici. Questa descrizione bellissima di come le pratiche si inseriscono e si interseccano. La nostra differente ottica naturalmente rende difficile capire quanto questo sia trasferibile e universale. Allora faccio un esempio, provo a fare un esempio così molto alla buona. Ma voi credete che per scrivere il dialogo sui due massimi sistemi fosse molto diverso? Se non vi insegnano questo alla facoltà di filosofia non avete capito niente, perché lì c'è un organo decisionale, no? Dal quale tu devi avere l'imprimatur, che è l'organo politico sostanzialmente, Però naturalmente perché tu ti metti a confrontare i tolemaici, i copernicani? È chiaro che devi intersecare qui tutta una serie di problemi che sono culturali, che sono scientifici, che sono morali, che sono filosofici, che sono storici, no? Quindi devi costruire, cioè immaginatevi Galileo al lavoro, dopo aver parlato con gli amici che gli ha detto lascia perdere, non ti fidare dei preti, ti danno l'imprimato e poi ti mettono sotto processo come infatti è andata. Intanto lui faceva delle mappe, cioè se non si vede così il lavoro della filosofia come di qualunque cosa, come della poesia, cioè, non abbiamo capito cos'è il pensiero delle pratiche, no? Non abbiamo questa nuova frontiera di sguardo sull'azione umana, su come operano le cose umane, e siccome tu devi trattare le opere compiute e i significati, voi capite il profondo tradimento di tutto ciò che ha un manuale di filosofia? Ne ho scritto uno anch'io, sono colpevole di quegli altri, no? Ma è un tradimento, no? Sì, ci sono, poi dice c'è la nota, dice c'è naturalmente, storicamente c'era il tribunale del Sant'Uffizio, ma non hai proprio la visione su come nascono le cose, nascono le idee, nascono i prodotti. Naturalmente tu devi prendere il dialogo sui due massimi sistemi, metterlo in quel mondo lì e costruire intorno il più possibile tutte le pratiche che hanno accompagnato la visione, la progettazione, la stesura, i vari abbozzi. Ogni vostro abbozzo è un capito? Quando voi lavorate e fate i riassuntini della filologia dello spirito di Hegel, sono abbozzi, sono quelle cose lì fondamentali, perché naturalmente la filologia dello spirito di Hegel a sua volta è un punto di arrivo, come ha detto Gabriele benissimo, no? Dietro c'è un'infinità di questo lavoro, quindi la filologia dello spirito di Hegel è un grande riassuntone, no? È una grande mappona, e poi tu te la prendi e ti fai la tua mappina, no? Che non è quell'altra cosa lì, no? Prendiamo la filologia dello spirito di Hegel, lì non c'era l'imprimatur sia per l'argomento che non ci fosse, ma l'argomento non poteva tanto toccare le autorità ecclesiastiche, ma c'era l'editore. C'era tutto un altro tipo di rapporto economico-politico. Sappiamo che Hegel scriveva queste cose, le mandava all'editore settimana dopo settimana, e l'editore diceva, oh, madonna, basta! Come lo vendo?
Troppo lungo!
Niente, mi fermo subito, ma... E questa l'ottica di McCree, capite? E questa l'ottica di McCree, di capire che tutto è così e che quindi la separazione così utile sul piano operativo delle varie competenze è però un veleno della cultura, è un modo per non capire, no? E fare chiacchiere a mandra, no? Chiacchiere astratte, astruse, spesso maligne, perché poi si fanno, perché appunto lo strumento del linguaggio è estremamente duttile, non si fanno per soverchiare le posizioni degli altri, e cioè non sono in buona fede, non sono ricerca pura, no? Posto che esiste la ricerca pura, il linguaggio è tutto.
Ma io faccio un piccolissimo commento all'osservazione bellissima che ha fatto adesso il professore. Da questo punto di vista, il campo di pratiche in cui siamo noi aiuta un po' di più a vederlo, semplicemente perché è molto spurio, no? E quindi è più semplice, perché qui certamente la politica c'è per forza, senza la quale non si capisce niente. La tecnica, le tecniche, una montagna di tecniche è in gioco dentro questa cosa qua. C'è una dimensione di una pluralità di scritture che entrano in gioco contemporaneamente, allora ne vedi in essi più o meno limpidi, no? E da questo punto di vista, per l'ottica di McCree, è forse una buona esemplificazione fra le tante possibili, eh? Cioè va vista così. A voi giustamente, a parte che come cittadini milanesi vi può interessare cosa succede sugli scali, ma non ve ne frega niente dell'aspetto, diciamo, sostantivo di questa faccenda. Quello che abbiamo provato a fare, anche con l'aiuto di Laura, che è stato veramente prezioso, è semplicemente quello che diceva adesso il professore, far vedere come viene fuori questa cosa. Naturalmente ne abbiamo fatto vedere solo una superficie, perché poi in ognuna di queste cose si potrebbe andare a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, ed è infinito, ha ragione il professore. Questa è, volendo ricostruire una mappa delle relazioni che in ognuno di questi passaggi si possono rianimare, non ti fermeresti mai.
Allora è chiaro che l'operazione che abbiamo fatto qua è ultra selettiva, altamente selettiva. Avremmo potuto solo ragionare sul tema delle mappe, io non sono poi così esperto, ma solo quello avrebbe meritato un corso intero di MacRae, volendo, eccetera, eccetera, eccetera. Il tema che è molto importante dal mio punto di vista è come i resti di una pratica transitano dentro le altre pratiche. Quello è uno dei punti su cui ho cercato di più di soffermare l'attenzione. E come se, siccome ogni pratica ha un suo oggetto proprio, no? Che è il cuore della pratica, no? È l'oggetto della pratica, questo oggetto transitando in altre pratiche può avere una funzione del tutto diversa. Può essere più complementare, non diventa più l'oggetto centrale e ha funzioni differenti all'interno di un'altra pratica, ivi compresa questa qui che stiamo facendo noi oggi, cioè l'esercizio e l'operazione che abbiamo fatto noi oggi qui, in cui appunto il contenuto è sostanzialmente irrilevante e invece l'unica cosa che forse ha un po' funzionato è di rianimare, riesibire il processo, non il contenuto, ma il processo attraverso il quale questi passaggi, questi resti, questi incontri si sono manifestati nel corso del tempo. Quindi non lo so se ha funzionato o no, questo dovreste dirlo voi, ma forse mi fermerei qua. Grazie. Qualche minuto, se volete, per anche non tanti, ma qualche
domanda.
Minuto.
Sì. Un tema che mi interessa molto è il modo in cui una scrittura è capace di restituire, no, a coloro che l'hanno provocata, come dire, la sua verità, no? E voi prima accennavate al come dire, che questa scrittura ha funzionato, diciamo così, ha restituito, no? Coloro che hanno partecipato, no? Si sono sentiti in qualche modo rappresentati in questa scrittura, ma avete anche accennato a una scrittura che non ha funzionato, no? Quindi la scrittura non ha restituito, non è stata in grado di restituire a chi ha partecipato la sua verità. Allora mi chiedo come funziona dal vostro punto di vista, nell'intreccio delle vostre pratiche, questo meccanismo, e se potete chiarire come funziona questa restituzione, no?
Adesso io e Laura
non ho detto che evocava Francesco anche tempo fa qua a MacRae, mi interessava.
Sì, allora due. Anche questa non ha funzionato perfettamente, naturalmente, nel senso che alcune persone ci hanno detto: no, ma guarda che hai capito male, no, ma non hai messo in sufficiente evidenza quello che volevo dire io. E poi le persone sono molto idiosincratiche, ognuno c'ha in mente la sua cosa e se non gliela metti giù bene si arrabbia tantissimo. Cioè, se tu hai un atteggiamento onesto e sincero nei confronti delle persone che incontri, devi sapere che queste persone hanno prospettive e punti di vista molto molto particolari, spesso microscopici rispetto al senso generale, che per loro però sono il tutto della loro pratica dentro questa cosa qua. Sì. E quindi per forza tu ogni tanto confliggi, perché non è possibile avere una trasparente e piena restituzione mappa dopo mappa, perché ogni mappa è necessariamente selettiva, quindi qualcosa tira via, qualcosa così. Però è vero che questo processo è stato un processo certamente meno conflittuale di altri. Nell'altro caso noi abbiamo fatto un lavoro analogo, anche con delle tecniche differenti, ma adesso non possiamo farla troppo lunga, ma analogo sull'area di Bovisa. E lì il conflitto era molto più forte. E quindi, per esempio, un gruppo, non tanti, ma un gruppo di persone che però era influente all'interno del contesto locale, ci ha detto: ma voi siete dei manipolatori. Ed è in parte, possiamo dirlo, che in parte è vero. Il problema è che lo siamo sempre, cioè, nel senso che è molto delicato la faccenda, perché in quel caso l'incarico era un incarico sempre del comune, in realtà di MM, perché il comune non poteva più pagarci, insomma, vabbè, il comune, insomma. E dovevamo cercare di fare un lavoro analogo a questo sulla goccia di Bovisa, che è l'area dei gasometri, no? Che è molto inquinata, dove ci sono diversi problemi. Un'associazione che si chiama La Goccia, un'associazione nella quale peraltro ci sono dei nostri colleghi ed ex colleghi che noi non amiamo e loro non amano noi, naturalmente, perché poi c'è anche questa dimensione, cioè, In particolare uno io non lo amo proprio. E lui non ama me, diciamo decisamente. Forse poi più lui non ama me che io non amo lui, perché è un uomo che non ama nessuno, diciamo.
È difficile amare.
Sì, è difficile amare lui e lui ama poco. Ma in generale ci sono anche delle persone brave, esperte, degli urbanisti, degli studiosi di bonifica, che hanno fatto un lavoro interessante criticando alcune scelte dell'amministrazione.
Sì, forse bisogna anche dire che mentre su queste aree non c'è effettivamente, non c'era ancora e non c'è neanche adesso una vision neanche di dettaglio nello specifico sull'area di Bovisa, molte di questa parte di questa associazione aveva già un'idea su che cosa avrebbe voluto su quell'area, e quindi il fatto di noi ridiscutere l'area e il suo contesto li ha messi in difficoltà, in crisi perlomeno.
Però è vero, è così, però diciamo che in quel caso il nostro processo si è inserito dentro un conflitto fortissimo che non era come qua, se vuoi, fra ferrovie e comune, ma era già fra le associazioni locali e il comune. Il comune era la controparte per alcune delle persone che abbiamo incontrato lì. E quindi questo ha fatto sì che il processo che noi abbiamo cercato di mettere in campo, che anche in quel caso aveva dei limiti ben precisi, era analogo, no? È stato considerato un processo di natura un po' più manipolativa, nel quale noi portavamo il punto di vista del comune e fingevamo, fra virgolette, di volere costruire una condivisione più larga. E abbiamo fatto delle assemblee molto difficili. Lì sì, dei momenti di interazione molto difficili. Non ci siamo pestati, naturalmente, però diciamo ci siamo andati una volta o due abbastanza vicino. Cioè c'è stata una dimensione di conflitto molto potente. Questo è interessante perché l'università di solito si tiene un po' lontana, no, da queste cose. Invece secondo me è anche giusto comprendere la natura di questi conflitti. Adesso sto esagerando, adesso. Però lì è stato più difficile. Io non credo che sia dipeso dalle tecniche di trascrizione, che sono state molto simili. È dipeso dal contesto di senso e dalle pratiche entro le quali quel campo era già preso.
Se posso dire, secondo me è dipeso anche dalla natura del terreno, nel senso che della sua localizzazione, della sua caratterizzazione spaziale e territoriale, perché queste sono magari recintate, magari percepite come dei recinti chiusi o comunque dei territori altri, però in molti casi si dice mi voglio collegare, c'è già un immaginario collettivo, no? Che li vuole trasformare, che ci vuole entrare, che pensa di poterli usare o come parco o come servizi, ma comunque li vuole trasformare. La goccia di Bovisa, proprio per la sua configurazione spaziale che è circondata e delimitata da delle ferrovie, fa sì che nessuno attorno, infatti uno dei problemi che abbiamo avuto spesso parlando con le persone, con le associazioni, è che in realtà la gente che abita nei quartieri attorno quasi non percepisce neppure la presenza di Bovisa, della goccia, no? La considera altro, la considera inutile per la propria, per il miglioramento dei propri quartieri. E quindi, tra virgolette, era anche un po' disinteressata agli usi possibili e alle connessioni possibili lì dentro. E
quindi
allora
sono emersi di più quegli attori che avevano obiettivi di natura politica, semplicemente, no?
di scontro
politico, di opposizione all'amministrazione,
una scrittura conflitto di cui
è così. Esattamente.
Di riscrittura violenta.
È così.
Ma perché poi mi sembra che, come dire, il sottotema, cioè la domanda che rimbalza anche come implicito, no? È di chi è la città, cioè alla fine come dire, il conflitto politico, amministrativo, cioè di chi è la città, e quindi dei poteri, delle asimmetrie che ci sono. Ovviamente gli attori locali rivendicano una città vista dal basso, diciamo, per cui questa mappa non è fatica a orientarsi, perché dici io la frequento in un'altra maniera, quindi una partecipazione.
Però ecco, anche qui è molto importante questa domanda, perché un'area come questa, che è una delle aree più altamente infrastrutturate di Milano, perché hai il passante ferroviario Lancetti, il passante ferroviario Garibaldi, la stazione Cenisio della metropolitana, sei lungo la circonvallazione esterna, eccetera, 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 no? Questa qua non è un'area che
che, in cui tu puoi fare dei ragionamenti urbanistici solo pensando a me che abito qui, o alla signora che abita qui, o al signore che abita qui. È un'area per tutta la città, no? Per cui uno dice, ma a quale... Noi avevamo, ed era anche una strategia del comune, ascoltare anche questi, perché normalmente questi non vengono ascoltati per niente. Però è ovvio che non è che posso decidere io solo perché abito qui, no? È chiaro che questa è un'area nella quale puoi immaginare delle ipotesi, delle funzioni che riguardano tutta la città e su cui naturalmente anche persone che non abitano qui intorno devono avere, fra virgolette, voice, diritto di parola, no? Quindi è vero. L'altro aspetto è quello che sono sicuro che è molto caro anche a Laura, che è quello della natura proprietaria. Queste sono aree pubbliche, punto di domanda. Sì e no. Nel senso che se fossero veramente aree pubbliche di proprietà del comune, il comune più o meno fa quello che vuole, ma non è vero. Qui sono aree di una società che comunque è pubblica ma indipendente, la quale ha le sue esigenze di valorizzazione. Allora, e questo è un tema molto importante, no? Cioè, di chi è la città anche da questo punto di vista? Cosa vuol dire che un'area è pubblica, no?
Ma pensate allo stesso processo sulle caserme. Anche le caserme sono proprietà pubblica, insomma, il Ministero dello Stato, no? Eppure anche su quello, magari in maniera meno violenta, come in questo caso, si stanno creando degli scontri sulle potenzialità di uso delle aree, delle caserme in dismissione, no?
Ma perché lo Stato non esiste, nel senso che esiste il Ministero della Difesa, esiste il Ministero degli Interni, esiste il Demanio dello Stato, esiste la Cassa Depositi e Prestiti, sono tutti attori che hanno a che fare con le caserme, ognuno di loro ha l'idea sua, no? Quindi noi abbiamo un'immagine unitaria dell'attore pubblico che semplicemente non esiste, vale per il Comune, vale per lo Stato. Il demanio militare, cioè il Ministero della Difesa, ha moltissime aree a Milano, no? E dice sono mie, servono a me per poterle vendere perché così mi pago i nuovi sistemi d'arma, oppure pago gli stipendi ai marescialli che non so come pagare, perché poi questo è il discorso.
No, il problema è che noi fondamentalmente abbiamo una parola per pratiche diverse, cioè pubblico, cosa vuol dire davvero? Non vuol dire, a parte che adesso anche la stessa parola viene svuotata di significato, perché sempre più alla parola pubblico non corrisponde nulla, non corrisponde un'azione, e quindi fondamentalmente una parola più tante cose diverse. Sì. Questa cosa crea dei problemi nella pensabilità dell'azione pubblica.
Questo, sono completamente d'accordo, questo è un tema cruciale peraltro per l'urbanistica, naturalmente. Uh-huh. Qualche anno fa avevo scritto un pezzo proprio su questo tema di cosa significa pubblico, no? Te lo mando, okay. Se ti interessa. Sì, sì. Che naturalmente ha delle implicazioni molto, molto complesse, molto delicate, pubblico, di uso pubblico. Poi adesso sapete che c'è tutta una discussione sui beni comuni, che andrebbe presa con le pinze, perché è molto delicata, che cos'è un bene comune, che differenza c'è fra bene comune e bene pubblico. C'è un dibattito enorme nelle scienze sociali e anche in urbanistica. Quello che è importante comprendere è che non dovremmo dare per scontato che cos'è pubblico. Tenete conto che uno dei concetti cruciali dell'urbanistica è l'interesse pubblico. Ma che cos'è l'interesse pubblico? Non è così facile determinare, su questo so che io e te non siamo neanche tanto d'accordo. Nel senso che esiste una tradizione urbanistica che tende a fare coincidere l'interesse pubblico con l'interesse dell'attore pubblico, ma questo è discutibile. E inoltre, anche ammesso che sia, diciamo, chiaramente ascrivibile al comune, è il comune che fa l'interesse pubblico, ma come lo determina l'interesse pubblico? Per via additiva? Prendiamo noi, qual è il nostro interesse pubblico? Bisogna vedere, il professor Sini ha un interesse, tu ne hai un altro, lui ne ha un altro, come fai a costruirli? C'è una letteratura infinita su queste cose, naturalmente, no? Come determini a partire dalle preferenze individuali le preferenze collettive? È complicatissima questa cosa qua, e non è così scontata. Allora, naturalmente un meccanismo potente, visto che McCree quest'anno parla della legge implicitamente e anche esplicitamente parla del tema della democrazia come chiave, no? Di comprensione del rapporto difficile fra la legge, le regole, eccetera. Uno può dire, ma c'è uno strumento semplice e chiaro che determina questa cosa, sono le elezioni, è la democrazia rappresentativa. Però uno può dire, ma la democrazia rappresentativa funziona, non funziona? Capite? È molto complesso.
piano urbanistico è votato dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, abbiamo letto, se abbiamo avuto voglia di votare, l'abbiamo letto noi. Esiste una letteratura, per esempio, che dice, in campo anche urbanistico, è importante associare alla democrazia rappresentativa una democrazia deliberativa, partecipativa, no? Che ha altre modalità. Ma che rapporto c'è fra queste due? Non è niente scontato, è molto complicato. Ci sono persone che sostengono con qualche buona ragione che bisogna tornare alle forme del sorteggio, perché queste, quelle che si usavano nell'antica Grecia, no? Che selezionano i rappresentanti non sulla base del voto, ma su un'altra base, no? Ci sono discussioni anche molto interessanti. Per l'urbanistica questo chiaramente è molto importante, perché c'è stato un periodo in cui non c'era questo problema. Quello che diceva il comune era l'interesse pubblico, punto e a capo. Ma oggi non è così. Da una parte c'è una pluralizzazione degli interessi molto spinta, no? E tutti gli interessi hanno una loro legittimità, ivi compreso quello delle ferrovie. E allora, come costruire un'immagine d'insieme dell'interesse pubblico a partire dalla pluralizzazione degli interessi e dei valori e anche, diciamo, della concezione del mondo, non è per niente semplice, è un punto estremamente complicato, su cui l'urbanistica si sta affaticando abbastanza, senza venirne a capo. Quindi cosa vuol dire pubblico è una domanda che in qualche modo rimane aperta, secondo me, che non ha una risposta banale.
Ma poi è una domanda che c'è da Platone.
Ma sì, figuriamoci. Però in un certo senso oggi è più evidente, perché da una parte c'è stato un indebolimento complessivo del pubblico, cioè c'è anche una ragione epocale, no? Siamo in un'epoca in cui l'oscillazione fra la felicità pubblica e la felicità privata ci porta più verso la felicità privata che non verso la felicità pubblica. Questo Hirschman, grande studioso, che ha scritto questo libro molto bello, che si chiama proprio così, Felicità pubblica e felicità privata. E dice, un pendolo, no? Ci sono delle fasi in cui uno pensa che la propria felicità individuale sia più dentro alla felicità pubblica, no? I momenti di mobilitazione, no? E poi dei momenti in cui oggi siamo, il pendolo è decisamente verso la felicità privata. Questo rende però molto più complesso e più difficile determinare per forma, in modo chiaro, per forma additiva, l'interesse collettivo, l'interesse pubblico. Cosa su cui l'urbanistica si sta semplicemente spaccando la testa.
E poi la stessa questione in generale dello Stato, perché si è rotto il rapporto tra Stato e territorio.
Pure quello, c'è pure quello.
Non c'è più il territorio confinato con lo Stato, ma con il plus valore fa riferimento alla dimensione globale non più territoriale della legittimità dello Stato. C'è un rapporto problematico tra Stato e Unione Europea,
sì,
per cui non sai mai quali sono le, da dove arriva, cioè il valore di quella riqualificazione qua non è prettamente legato agli interessi della città di Milano, ma sarà interessato all'investitore cinese. Quindi certo, non è più un rapporto diretto di valore rispetto al territorio. Ecco, il supporto è un altro, non è più neanche quella cartina là.
Giusto, è vero anche questo. Anche se poi sul peso e sul ruolo dello Stato bisognerebbe ragionare con calma, nel senso che io non sono uno di quelli che pensa che lo Stato abbia ridotto a zero il proprio ruolo, non è così, è molto più complessa la dialettica fra poteri sovralocali pubblici, poteri sovralocali di mercato, Stato e, diciamo, enti locali o soggetti che stanno, diciamo, molto complessa. È sicuramente molto di più un meccanismo transcalare in cui le scale diverse funzionano insieme, però su questo bisognerebbe riflettere un bel po', è complicata la faccenda.
Da un punto di vista del pubblico, al di là della natura proprietaria e giuridica delle aree pubbliche, non lo sono per niente. Proviamo a farci due passi senza una qualche utilizzazione lì dentro.
Certo, no? Ma infatti
è come se fosse una sorta di fegato, ha il colore e la forma più o meno, è stato sottratto al corpo della città 100 anni fa e adesso ce lo si vuole reimpiantare, no? Cino Zucchi parla di innesti a proposito.
Certo.
E in questo le archistate hanno tanti difetti, hanno una qualche sensibilità nel pensare a come modulare la reazione immunitaria della città, cioè pensare all'interfaccia tra queste cose. Quello che invece non è accettabile dell'operazione di Ferrovie dello Stato è che dà per scontato, a parte la forzatura, che dà per scontato che siano edificabili. Quanto siano edificabili, lo sa, cioè che vision fanno se non sappiamo che capacità edificatoria hanno queste aree, e quindi lì poi casca un po' l'asino dell'operazione di Ferrovie, no? Adesso arriveranno sì. Ognuno con sue quantificazioni, non so.
Il... Le artistar per definizione non fanno quantificazioni.
No, no, appunto. Cioè.
Però il riff che hanno avuto è una forbice fra l'indice edificatorio dell'accordo di programma e l'indice edificatorio della morale, cioè uno molto più alto.
Ah, questo non lo sapevo.
Ah, è così.
Perfetto.
Gli interessi quindi come nella media.
Sì, però sì, voglio però dire media rialzo, una media rialzo, non arrivare.
È chiaro, che rialzo, sì. Che gesto fanno.
Ma non ci sta.
Se ne è discusso, se ne è discusso. Alla fine politicamente l'amministrazione ha deciso di riavviare l'iter. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Era una possibilità che riproponessero l'accordo pari pari alla nuova consiglio comunale, ma hanno deciso di no. Per ragioni strettamente politiche.
Ma poi non vorrei entrare così in faccende prate, magari. Ma come dire, qual era la decisione per cui c'è stato questo veto, perché non è passato l'accordo?
Perché non è passato?
Quando l'hanno...
Perché volevano dare un colpo a Pisapia.
Ah beh, ok.
Sì, sì, parti della sua maggioranza. Perché era il periodo nel quale si stavano definendo le alleanze per la nuova, nuove elezioni comunali. E siccome c'era un orientamento di una parte della maggioranza di Pisapia a fare una, diciamo, una coalizione più di sinistra, fra virgolette, allora hanno marcato il campo dicendo: io ti boccio gli scali, che sono una delibera molto molto importante, e ti do un segnale politico.
Sì, sì, perché era proprio la politica nel periodo, anche di queste cose qua. Nel periodo di
sì, era marzo,
era settembre-ottobre
del 2015.
Che era appena
prima delle elezioni.
Esatto. Perché c'è anche un'incidenza della casualità temporale, no? Se questa cosa è passata consegnata avesse avuto scadenze un anno prima, non sareste stati in fase, e quindi tutta la questione politica sarebbe mossa in modo
certamente diverso. Certamente, sì, è così, è così. Bene. Beh, vi ringrazio tantissimo.
Grazie
mille. Grazie. Grazie anche a Laura, che è stata gentilissima.